Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine. In viaggio lungo la via Emilia alla scoperta di vini e piatti dell'Emilia Romagna.
Al Vin Italy 2017. Il racconto della via Emilia alla 51esima edizione della più grande fiera dedicata al mondo del vino. Bentrovati a Cantine e Cucine, amici di Radio Emilia Romagna. Quelle trascorse a Verona dal 9 al 12 aprile scorso sono state quattro intense giornate di lavoro, rapporti e opportunità. E il bicchiere, da qualunque punto di vista lo si guardi, è sicuramente pieno. Sì, perché soprattutto quest'anno è stata un'edizione caratterizzata da grandi numeri. È stato raggiunto il record storico degli espositori presenti e sono stati 128.000 i visitatori provenienti da 142 paesi per un Vin Italy sempre più global. Un business, quello del vino, che l'Italia produce un fatturato superiore agli 11 miliardi, con un export di 5,6 miliardi di euro. Un business che è stato un'opportunità per tutti i presenti al padiglione 1 dell'Emilia Romagna. Consorzi, cantine sociali, grandi e piccoli produttori hanno lavorato in stretta sinergia per restituire l'immagine di una via Emilia ricca di tipicità e di gusto, di varietà e di offerta. Una via che vale davvero la pena di percorrere. Enoteca regionale, come sempre, ha lavorato per garantire un'organizzazione impeccabile e restituire un'immagine coordinata, con 200 tra cantine e consorzi ospitati e con una proposta di oltre 500 vini in degustazione nei banchi di assaggio. Profumi dalla terra, in viaggio lungo la via Emilia, è stato il tema principale che ha caratterizzato la partecipazione dell'Emilia Romagna in questo Vin Italy. Ed è stato anche l'evento di apertura al ricco programma di iniziative organizzato da Enoteca. Il tema è stato rappresentato visivamente grazie a grandi quadri di terra che erano in mostra al padiglione, dedicati ai principali suoli che ospitano la pianta della vite in Emilia Romagna e che corrispondono ai 7 vitigni da cui nascono i più noti vini regionali DOP e IGP: Albana, Sangiovese, Pignoletto, Fortana, Lambrusco, Malvasia e Gutturnio. La parola la lascio alla dottoressa Carla Scotti di ITER, che ha ideato e realizzato il progetto per Enoteca regionale. Sono in compagnia di Carla Scotti, ideatrice e realizzatrice di un progetto molto interessante con cui la Regione Emilia-Romagna ha deciso di presentarsi a questa 51esima edizione del Vin Italy. Mettiamo in primo piano ciò che solitamente sta sotto i nostri piedi. Ce ne parli, Carla?
Sì, allora noi parliamo di terra. Io rappresento la ITER, che è una cooperativa che si occupa di 30 anni di quello che sta sotto i nostri piedi. Noi studiamo la dimensione nascosta, quella che sta a un metro e mezzo sotto la terra, i vari strati di terreno, il contenuto di sabbia, l'argilla, il calcare, dove troviamo la roccia, dove troviamo l'acqua, cioè tutti quei caratteri del suolo che possono influenzare in questo caso la crescita della vite e quindi anche il prodotto vino. Abbiamo deciso in questo progetto di rappresentare il suolo tramite delle sculture di terra. Sono delle sculture evocative della realtà scientifica, create però in maniera artistica, quindi con la mia collega Antea De Monte abbiamo raccolto terre in giro per l'Emilia Romagna, collegate ai tipi e ai vitigni che volevamo raccontare insieme a Mauro Catena, e abbiamo ricostruito gli strati di terreno di suoli che effettivamente esistono e che sono strettamente connessi con la vitivinicoltura. E abbiamo scelto questo modo rappresentativo anziché usare foto o i classici monoliti, perché pensavamo che mettere in fila tutti i colori della terra in maniera un po' appunto evocativa potesse avvicinare anche l'interlocutore, che la vite da qualche parte cresce e trae nutrimento e acqua, che appunto è la terra e il suolo. I pannelli sono adesso della Enoteca regionale Emilia Romagna, che li collocherà all'interno della la propria sede. Io mi auspico che faremo dei percorsi di educazione legati al suolo, già è molto importante che siamo qua presenti al Vinitaly, e infatti ci tengo a dire che lanciamo come messaggio non solo che esistono tanti tipi di terreno, di fertilità, di colore, di profondità del suolo, ma che esiste anche il ruolo importante del viticoltore, che è il custode della terra, quindi con le sue buone pratiche preserva il territorio e lo sostiene. E questo è il messaggio che stiamo lanciando.
Infatti si è parlato anche di sostenibilità oggi.
Sì, la sostenibilità è fondamentale, il suolo ha un ruolo importante perché va protetto dall'erosione, ma è anche, diciamo, il serbatoio di carbonio, quindi se il carbonio viene catturato dal suolo c'è meno emissione di gas serra, di anidride carbonica. Infatti stiamo seguendo anche proprio dei progetti specifici con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in cui monitoriamo quanto carbonio viene trattenuto secondo delle buone pratiche di gestione del vigneto, e questo è il percorso che proseguiamo.
Grazie.
Grazie mille.
Adesso addentriamoci nell'atmosfera che abbiamo respirato nel padiglione emiliano romagnolo durante questi 4 giorni di fiera. Vivacità, ospitalità e accoglienza, questo è il clima dell'incontro l'Emilia Romagna a braccetto con Gauteng. Si sono stretti forte la mano Reggio Emilia e il Sudafrica, sancendo un'amicizia frutto di una lunga storia di collaborazione e cooperazione. Si sono sfidati poi in un amichevole abbraccio di ferro i vini sudafricani di Roberto Bottega di Idiom e i 2 sangiovese romagnoli della zona di Predappio, prodotti da Fattoria Nicolucci e dalla cantina Noelia Ricci. Anniversari importanti in terra di Romagna e nel Piacentino sono stati occasione di festa, gioia e condivisione. I 50 anni della DOC del Romagna Sangiovese e del Romagna Albana e i 30 anni della DOCG Albana rappresentano un traguardo importante per i 2 vitigni più rappresentativi della tradizione enologica romagnola. Giordano Zinzani, presidente del Consorzio Vini di Romagna, il compito di tracciare la storia di questo percorso in un evento dedicato al 50esimo. Il Sangiovese di Romagna è stato il 15esimo vino in Italia a ottenere la denominazione. È il primo in Emilia-Romagna. Dopo solo qualche giorno fu riconosciuta l'Albana di Romagna, che a distanza di 20 anni, nel 1987, ha ottenuto la DOCG, prima denominazione controllata e garantita per un vino bianco. Poi sono arrivati anche i riconoscimenti al Trebbiano, al Pagadebit, alla Cagnina, e nel 2011, per una maggiore tutela dei prodotti, sono state unificate le varie denominazioni sotto quella unica di Romagna DOC, per dare un'identità al patrimonio vinicolo locale. Il Romagna Sangiovese è un vino versatile che si può produrre nelle versioni novello, classico, superiore, riserva e superiore riserva. Ed è un vino sincero che esprime con forte immediatezza il terroir di origine. Quella del Romagna Sangiovese è infatti una denominazione piuttosto ampia. Le sottozone producono vini con caratteristiche molto diverse tra di loro. Le zone più collinari danno vita a vini più eleganti, più freschi, caratterizzati da una bellissima acidità e con un tannino fitto che fa sentire la sua presenza. I vini invece che provengono dalle zone più basse regalano profili olfattivi più fruttati, sorsi generosi, sono più caldi e morbidi in bocca e meno tannici astringenti sulla lingua. Queste differenze si colgono bene nei calici offerti da 3 produttori di 3 diverse sottozone, a cui cedo la parola. Alessandro Nicolucci di Fattoria Nicolucci di Predappio, Fabio Ravaioli di Poderi dal Nespoli di Civitella di Romagna e Alberto Perdisa della Palazzona di Maggio di Ozzano dell'Emilia. Buongiorno. sono in compagnia di Alessandro Nicolucci, a cui do il benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Questo è un anniversario importante per il Romagna Sangiovese, perché festeggiamo il cinquantennio. Un vino che sicuramente è cresciuto nel tempo, non dal punto di vista del numero, ma sicuramente dal punto di vista della qualità. Tu gestisci una vigna piccola, ma che sicuramente produce un prodotto che nel tempo si è saputo distinguere.
Sì, mi ritengo fortunato perché appartengo a questo vigneto storico di Predappio e sono felice di vedere che questi 50 anni, che sembrano tanti ma in realtà non sono tantissimi, il Sangiovese di Romagna sta facendo veramente passi da gigante in termini qualitativi. Più riconoscibilità, più partecipazione al Vinitaly, più gente che viene da fuori regione ma non solo, e vengono apposta per assaggiare Sangiovese di Romagna, che in alcune zone ancora veramente semi sconosciuto, ma che lo si può ritrovare nella sua forma vera, tipica in Romagna.
Tuo Sangiovese viene coltivato nella zona di Predappio. Quali sono le caratteristiche della tua produzione?
Piccole produzioni, piccoli appezzamenti di vigneti, scomodissimi, alta collina, terreno molto particolare, il microclima di Predappio Alta, dove sono io, dove ho l'azienda, molto particolare perché appunto è una piccola valle chiusa, fresca, belle escursioni termiche, con un terreno argilloso calcareo ricco di venature di zolfo derivanti appunto dalle vecchie miniere dove si estraeva zolfo fino al dopoguerra. Quindi questo climat dà ai sangiovesi questa particolarità, insomma, di essere sangiovesi strutturati ma eleganti, una bellissima acidità e un tannino molto fitto che gli permettono di essere poi longevi e avere dei bei affinamenti nel tempo.
Tu sei un giovane produttore, pensando di partecipare a un futuro compleanno del Sangiovese, cos'è che speri che cresca nel tempo rispetto alla realtà che coinvolge te e i produttori della zona?
Ma guarda, io mi auspico veramente, come ti dicevo, che l'intero territorio cresca in visibilità, soprattutto per i fruitori esteri, per la gente che viene dall'estero, per i grandi mercati da cui sino adesso noi siamo stati esclusi. Perché poi, vedendo sulla mia piccola esperienza, quando questa gente viene per la prima volta in Romagna e passa parte dalla riviera e poi arriva su nell'entroterra, rimane molto affascinata dalle nostre usanze, dai nostri costumi, dai nostri piccoli borghi, ripeto, semi sconosciuti, e dai nostri prodotti.
Io invito tutti a venire a trovare non solo te ma anche tutti gli altri produttori della collina di Forlì Cesena, c'è veramente tanto da scoprire. La Romagna non è solo mare, ma è tanto buon cibo e buon vino. Grazie.
Grazie a voi.
Buongiorno, sono Fabio Ravioli di Poderi del Nespoli. Presentiamo il 50° anniversario del Sangiovese di Romagna DOC, legato ovviamente al consorzio di tutela.
Un compleanno importante che tra l'altro festeggiamo non solo perché sono 50 anni di questa DOC, ma soprattutto perché negli ultimi 50 anni sono cambiate veramente molte cose.
Sì, sono perfettamente d'accordo. Il mondo è cambiato sensibilmente e radicalmente. Oggi abbiamo in Romagna, nell'intera DOC del Sangiovese di Romagna, un pool di aziende che lavorano con estrema qualità, dai gruppi più grandi, cooperative ben organizzate, a produttori che lavorano in aree collinari dove seguono comunque un percorso di un profilo qualitativo di alta qualità.
Un vitigno che dà delle risposte diverse a seconda della zona di produzione. In particolare il tuo Sangiovese che caratteristiche ha?
Innanzitutto il Sangiovese è un vitigno tardivo nella maturazione, non aromatico. Di conseguenza è estremamente influenzato da quelle che sono le caratteristiche climatiche, territoriali, microclimatiche e via dicendo, quello che i francesi chiamano terroir. Credo che il nostro Sangiovese non sia più buono di Sangiovese di altre zone, ma che abbia delle caratteristiche diverse. Noi siamo nel cuore della Romagna centrale, quindi in un'area dove storicamente Sangiovese è sempre stato allevato, dove storicamente ci sono le origini del Sangiovese di Romagna. Quindi noi abbiamo Sangiovesi più rigidi, più versati, verticali, più grassi, più pulenti, più strutturati, ma questo ovviamente non significa che siano, sono sangiovesi diversi da altre zone, prendendo gli estremi, i confini con il bolognese o i confini ovviamente con le Marche, quindi l'area dei Colli Riminesi.
Pensando ai futuri compleanni, che cosa ti aspetti come crescita rispetto al lavoro che il consorzio può fare in questo anno?
Ma io credo che obiettivamente il consorzio negli anni si sia mosso bene, abbia fatto comunque un discorso di valorizzazione importante e abbia indistintamente avvantaggiato tutti, perché insomma, è stato fatto un lavoro di grande conoscenza, un lavoro estremamente mirato, professionale, non ha fatto distinzione fra grandi e piccoli gruppi, quindi credo che sia stato un lavoro di valorizzazione estremamente democratico sotto tutti i punti di vista. E cosa mi aspetto dal consorzio? Mi aspetto comunque che si continui a lavorare nella stessa identica direzione e quindi una sorta di democrazia di Sangiovese.
Io ti auguro un grande in bocca al lupo e spero che continuerai a produrre i tuoi Sangiovese con la stessa qualità di oggi.
Io vi auguro di bere tanto Sangiovese buono della Romagna e ringrazio il consorzio e tutti i produttori che quotidianamente si impegnano per mettere delle verità nel bicchiere. Grazie mille e buon proseguimento.
In compagnia della famiglia Perdisa, proprietaria dell'azienda Palazzona di Maggio, specializzata in vitigni internazionali, ma che propone sul mercato un Sangiovese di qualità veramente molto alta. Buongiorno Alberto.
Buongiorno, ciao. Sì, noi eravamo partiti già da un po' di anni con l'Ulziano, che è il nostro Sangiovese superiore, e poi ci siamo accorti che anche il nostro pubblico, oltre ai nostri vini da vitigni internazionali, ci chiedeva un Sangiovese di livello veramente superiore, e quindi abbiamo deciso questa vendemmia 2011, che il Sangiovese era molto bello, era una vendemmia secondo me molto buona. Abbiamo selezionato i grappoli dai migliori apprezzamenti della nostra tenuta, e anche i grappoli nella parte meno alta comunque li abbiamo diradati tenendo il cuore del grappolo. Da lì il vino già in fermentazione, già dopo la fermentazione assaggiato così ovviamente un bambino, ma era secondo noi molto valido, e a primavera l'abbiamo messo in botti di rovere francese, più vecchie però di secondo passaggio, di modo che il legno desse quello che doveva dare come microossigenazione ed altre cose, ma non avesse, diciamo, volevamo un po' replicare la botte grande. Ecco.
Diciamo che in 50 anni il Sangiovese è cresciuto molto in termini di qualità, perché se prima la produzione era più puntata sulla quantità di produzione di uve e di vino sfuso, adesso la produzione in bottiglia effettivamente può essere a livelli competitivi con altre regioni che ci stanno a fianco.
Ma io sicuramente ritengo questo. Il problema in effetti è proprio che il Sangiovese di Romagna ancora da troppi, perché una certa nicchia di persone comincia a capire questa qualità, a percepirla, tra l'altro secondo me con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Però purtroppo ancora una parte di chi si approccia ai vini di Romagna vede Sangiovese di Romagna e già ne ha una percezione, non dico negativa, ma di vino molto di base. Le Armi è il 2011, uscito al Vinitaly appunto 2015, ma vi assicuro che è un vino che forse comincia a essere pronto ora, è un vino certamente che avrà una lunga storia in bottiglia. Noi abbiamo avuto dei bei riscontri anche in degustazione alla cecca, dove è venuto fuori bene. Mi aspetto, cosa che un po' è iniziato, una grande collaborazione fra noi piccoli produttori di qualità e di collina. Dal consorzio mi aspetto che ci sia una promozione e una visibilità del Sangiovese Riserva più mirata, maggiore, e poi dopo so che ancora ci vorrà un po' di tempo, però cercheremo di bruciare le tappe.
Grazie.
Grazie, ciao.
Un altro anniversario importante è quello che ha coinvolto le colline di Piacenza, davvero ben rappresentate a Verona. Ci si veste di rosso nelle occasioni importanti. E con l'evento Rosso Piacenza, la provincia emiliana ha festeggiato al Vinitaly i 50 anni del suo gutturnio. Un vino che ha alle spalle una storia secolare e davanti un futuro di straordinarie opportunità. Come non amare il gutturnio? È un vino che concilia, un vino che accarezza con la croatina la spigolosità della Barbera. Un vino giovane e vivace nella sua versione frizzante. Un vino pieno e complesso quando è superiore, corposo e saggio se lo lascia invecchiare con pazienza nella versione riserva. Il Consorzio dei Colli Piacentini ha organizzato un evento in grande stile per rendere omaggio al vino più famoso della DOC rappresentata. La degustazione del gutturnio è stata piacevolmente accompagnata dalla genuina e prelibata tradizione gastronomica piacentina. Una coppiata vincente che ha conquistato palati e papille di tutti i presenti. Parliamo di gutturnio con Roberto Miravalle, presidente del consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini. Oggi abbiamo festeggiato un'occasione veramente speciale, sono i 50 anni di un vino che rappresenta molto bene la provincia di Piacenza, il gutturnio.
Sì, abbiamo compiuto 50 anni di DOC, il gutturnio è nato nel 1938, in realtà nel 1938 si è scritto la formula che viene usata dagli inizi del Novecento, quindi il Ministero dell'Agricoltura aveva già riconosciuto questo vino come un prodotto di grande qualità e quindi la aveva già messo fra i migliori vini d'Italia prima che fosse nata la legge sulle denominazioni d'origine, che è del 1966, quindi il primo vino d'Italia del 66, il gutturnino del 67, quindi tra i primissimi vini d'Italia a diventare la denominazione d'origine controllata.
Il gutturnio è un vino molto versatile, infatti oggi abbiamo avuto la possibilità di degustarlo nelle sue varie tipologie.
Sì. Gutturnio alla versione emiliana, cioè la versione della gioia, del frizzante, della bollicina, del convivio, e poi c'è la versione austera, diciamo, di origine in qualche modo piemontese, d'alta collina, di vino importante da abbinare con i grandi piatti di carne.
Quest'anno c'è stata un po' una sorpresa perché il gutturnio si è classificato al 14° posto come vino più venduto nella grossa distribuzione.
Esatto, sì, il gutturnio è entrato, diciamo, fra i grandi vini d'Italia nella grande distribuzione, questo vuol dire che l'accettazione è molto alta di questo modello di bere, che è un modello italiano, cioè di bere a tavola, quindi di bere col cibo è una cosa molto importante. L'altro aspetto altrettanto importante è che i vini piacentini sono entrati nel gota dei migliori vini d'Italia al Best of Wine, grande manifestazione dei vini italiani.
E i progetti futuri del consorzio?
Beh, i progetti futuri saranno di aiutare i produttori a farsi conoscere di più e anche migliorare in qualche modo la tipologia di vino in funzione anche del cambio di attitudine della società. Quindi fornire anche modelli di vino che siano in grado di soddisfare le diverse esigenze di una società moderna, più veloce, più connessa e che forse ogni tanto ha meno tempo, ma deve continuare a riconoscere le radici, le proprie radici.
Allora intanto tanti auguri per questo importante anniversario e invitiamo i nostri ascoltatori a venirvi a trovare nel bellissimo territorio piacentino.
Grazie, sarete ben accolti, grazie mille.
Everybody dancing!
Adesso un ultimo assaggio di gutturnio nelle sue diverse declinazioni in compagnia di una giovane rete di produttori piacentini pieni di energia e con una gran voglia di fare, che con le loro iniziative e il loro impegno stanno rendendo il territorio della Val Tidone uno dei più attrattivi della nostra regione. Sentiamo cosa hanno da raccontarci Gaia Bucciarelli di Santa Giustina, Silvia Mandini, che insieme a Marco Profumo conduce l'azienda Mossi, ed Enrico Sgorbati di Torre Fornello. Sono in compagnia di Gaia, della famiglia Bucciarelli, proprietaria e conduttrice dell'azienda Santa Giustina. Buongiorno Gaia.
Buongiorno.
Allora Gaia, tu sei una produttrice di molti dei vitigni autoctoni di questa provincia e quindi ti chiedo di spendere due parole per noi per il Gutturnio.
Molto volentieri. Beh, innanzitutto il Gutturnio è il nostro vino più importante, per cui è un compleanno molto molto importante per il nostro territorio, anche perché ci dà finalmente la possibilità di dimostrare che abbiamo un prodotto storico. La versione più storica di tutte è sicuramente il Gutturnio frizzante, che è un Gutturnio che viene rifermentato in autoclave e viene servito nelle ciotoline, perché di solito da noi si beve in ciotola, non si beve in bicchiere. È un accompagnamento meraviglioso per tutto quello che è salume, tutti i cibi un po' grassi. È veramente un prodotto incredibile e da scoprire, molto diverso dai vini rossi che si conoscono solitamente, come può essere un Lambrusco, che io adoro. È un prodotto che può andare bene sempre e a me personalmente piace da matti servito freddo.
La tua azienda si trova in Valtidone. Rispetto alla produzione, ci sono delle differenze nella produzione di Gutturnio in zone diverse della provincia di Piacenza?
Sì, le differenze sono date principalmente dalle differenze proprio di terreno che abbiamo. Andiamo da zone che hanno terreni addirittura con fossili che un tempo erano sott'acqua, a terreni come il nostro, che è un terreno molto argilloso, per cui è abbastanza leggero come tipologia di terreno, che dà una mineralità molto piacevole, ma che ovviamente non dà delle note molto fruttate, molto cariche.
Cosa ti aspetti per i prossimi 50 anni al Gutturnio? Hai dei progetti in mente rispetto alla vostra produzione?
Sempre di più sul nostro territorio mi aspetto di riuscire a creare un gruppo di produttori che lavori insieme. Lo stiamo già facendo con due colleghi e amici che sono Marco e Silvia dell'azienda Mossi e Enrico di Torre Fornello, e stiamo spingendo il più possibile per coinvolgere altri produttori, e il nostro obiettivo sarebbe proprio quello, nell'arco dei prossimi 10 anni, di arrivare a creare un gruppo sempre più coeso e che lavori sempre di più insieme.
Grazie Gaia.
Grazie a te.
Sono in compagnia di Silvia Mandini dell'azienda Mossi 1558, che insieme al marito Marco Profumo è alla guida di questa azienda che si trova nella Valtidone. Quest'oggi abbiamo festeggiato un importante anniversario, sono infatti i 50 anni della DOC Gutturnio, e tu ti occupi della produzione di questo vino molto importante per la zona del Piacentino.
Assolutamente sì, direi anzi che è il vino di Piacenza. Con il nome Gutturnio noi identifichiamo un vino che produciamo in 3 versioni, in versione frizzante, in versione superiore e la riserva. La nostra cantina, come la maggior parte di quelle del territorio di Piacenza, ha queste 3 tipologie all'interno della propria produzione. In particolare nel 2015 io e mio marito abbiamo creato un vino dedicato esclusivamente alla ristorazione, si chiama Foxtrot, è un Gutturnio frizzante, sempre composto dalle uve Barbera e Croatina, che però provengono da un vitigno molto antico sui terreni della nostra azienda, e normalmente questo vitigno viene utilizzato per la produzione della nostra riserva, e invece abbiamo deciso di vinificarlo in versione frizzante secondo il metodo Martinotti o metodo Charmat breve, quindi è un vino corposo dalla gradazione alcolica comunque abbastanza importante, fa 13,5 gradi, leggermente abboccato, con una bollicina molto gentile,
e si abbina perfettamente ai prodotti tipici di questo territorio,
che sono poi i salumi. Piacenza è l'unica provincia in tutta Italia ad avere 3 DOP dei salumi, che sono la coppa, il salame piacentino e la pancetta.
Voi siete un'azienda che ha una storia molto antica che nasce nel 1558, però tu sei alla guida insieme a tuo marito dal 2014. Quali progetti avete per il futuro?
Allora, il primo progetto è quello di portare avanti la battaglia, perché così la consideriamo, di far conoscere il nostro territorio a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, soprattutto di quelle uve che noi consideriamo, diciamo, il gioiello del nostro territorio, che sono l'ortrugo, che è un'uva a bacca bianca, di cui noi possiamo fregiarci di aver inventato l'azienda, di aver inventato la vinificazione in purezza. Poi la seconda, appunto, battaglia è quella della Malvasia Rosa, quindi di far conoscere questa uva così unica al mondo. E terzo, che è invece l'Ervi, ovvero è un incrocio di Barbera e Croatina, creata in campo dal professor Fregoni, ed è un po', diciamo, il gutturnio pronto per essere pressato e messo in bottiglia.
Bene, grazie Silvia.
Grazie a te e buon lavoro.
Buongiorno Enrico.
Buongiorno.
Si celebra oggi il 50° della DOC Gutturni, un vino che ben rappresenta i Colli Piacentini e di cui tu sei un ottimo interprete.
Certo.
Parlaci di questo vino.
Beh, il Gutturnio Riserva è un po' il principe, il re delle tre tipologie di Gutturnio che ci sono nei Colli Piacentini, che sono il frizzante, il superiore e il riserva. Riserva è l'espressione massima del Gutturnio, quindi più invecchiato e più strutturato, che può supportare anche un discorso di immagine e di vino a livello internazionale.
Un vino che è assolutamente versatile e che nelle sue diverse declinazioni cambia completamente carattere. Il vino che produci tu, il riserva che produci tu, come si chiama e che caratteristiche ha?
Si chiama Diacono Gerardo 1028, è un Gutturnio Riserva. Perché Diacono Gerardo 1028? Perché la storia della mia azienda parte dal 1028 e quindi l'ho voluto dedicare a questo Diacono Gerardo. Lui era proprietario dei terreni lì di Fornello e le prime ubicazioni di Torre Fornello sono nate proprio dopo che il Diacono Gerardo ha fatto un testamento, quindi ha lasciato queste terre a una nobildonna di Piacenza. Sono nate le prime edificazioni, quindi la storia di Fornello. Per me il Gutturnio più importante, noi prendiamo le vigne più vecchie, sono vigne che hanno più di 70 anni e il Gutturnio è sempre fatto da Barbera e Bonarda. Normalmente è 60% di Barbera e il 40% di Bonarda, nel caso del Diacono Gerardo è 55% di Barbera. Il disciplinare ti permette di mettere un 5% in più di una uva o dell'altra e il resto è croatina. Le due uve vengono vinificate separatamente, macerazione lunghissima sulle bucce di 25-30 giorni, poi si svina la Barbera, entra insieme la Bonarda, la massa entra in legno, barrique, tonneau e legno grande, dove rimane 18 mesi. Dopo i 18 mesi si fa un taglio e il vino fa un lunghissimo affinamento in bottiglia. Noi qui a Vinitaly stiamo presentando la 2008, un vino ancora così fresco, giovane, quasi un infanticidio berlo adesso, è un po' un'eccezionalità, quando il Gutturnio si è sempre pensato a un vino da bersi molto giovane. In realtà, se hai una vigna vecchia, se lavori molto bene in cantina, puoi fare delle grandi cose anche con un Gutturnio.
Un vino importante, un vino corposo che ben si abbina alla tradizione culinaria del Piacentino e oggi l'abbiamo assaggiato in abbinamento uno stracotto proposto da Daniele Repetti
del Nido del Picchio.
Una stella Michelin, per noi è un ristoratore importante sul territorio, abbiamo due stelle Michelin, Lisa della Palta, quindi una stella Michelin, e il Nido del Picchio Daniele Repetti, che ha abbinato appunto a questo piatto fantastico il Gutturnio Riserva.
Grazie.
Cin cin.
Propongo qui anche l'intervento di Isa Mazzocchi, che ci svela la tradizionale ricetta dei pisarei e fagiò per chi volesse con le proprie mani realizzare questo gustoso abbinamento al Gutturnio. Buongiorno Isa.
Buongiorno.
Oggi ci hai presentato una delle ricette più tipiche, ovvero i pisarefagioi.
Sì, i pisarefagioi, che sono una zuppa di fagioli dell'occhio con all'interno dei gnocchetti fatti con il pane raffermo e la farina. È un piatto molto antico, perché i primi cenni storici arrivano nell'anno 1100, dal 1000 al 1100, quindi in quell'epoca non erano ancora state scoperte le Americhe e quindi in Europa si coltivavano solo ed esclusivamente fagioli dell'occhio.
Tu quindi hai fatto un lavoro storico per riportare la ricetta tradizionale?
Sì, ho fatto un lavoro storico con l'aiuto di un professore di storia della cucina. Attualmente, se uno arriva in provincia di Piacenza, i pisarefagioi si trovano con il sugo di pomodoro e dentro, all'interno ci sono i fagioli borlotti e vengono serviti asciutti. Invece proprio andando a scovare, trovando queste tracce risalenti a quegli anni, si è pensato che era impossibile servire i pisarei con il pomodoro, che non era ancora coltivato, no, da noi, e neanche i fagioli borlotti. Quindi, facendo questa ricerca, abbiamo pensato che probabilmente era una zuppa, quindi con le verdure, ed era un piatto povero, no? Un piatto dei contadini, un piatto tra l'altro completo, perché noi all'interno di questo piatto troviamo proteine, carboidrati e grassi, quindi un piatto unico che poteva, per dire, alimentare o comunque dare l'energia alle persone che lavoravano il lavoro duro dei campi per poter sopperire a tutta la giornata.
Bene, adesso ti chiedo di fare un augurio al Gutturnia e soprattutto ai bravi produttori che si stanno impegnando per rendere questo vino sempre più buono.
Allora, il Gutturnio è proprio la rappresentazione di Piacenza, no? Questi due vini che si incontrano, si sposano insieme, no? E creano questo vino. L'augurio che io faccio ai nostri produttori è quello di continuare ad andare avanti con la ricerca e con lo studio, perché io sono sicura, loro stanno lavorando già molto bene, ma sono sicura che possiamo ottenere risultati sempre migliori, e gli faccio i complimenti perché sono sempre presenti con grande impegno a tutte le manifestazioni italiane ed europee e anche mondiali, perché molti vanno anche all'estero per promuovere il nostro prodotto.
Grazie Isa.
A te, a presto.
Questo e tanto altro è accaduto al Vinitaly, ma troppo poco è il tempo che ho a disposizione per raccontarvi tutto. Il bilancio di questa edizione lo lascio ad uno dei responsabili di questo successo, Ambrogio Manzi, direttore di Enoteca Regionale. Buongiorno Ambrogio.
Buongiorno a tutti.
Ambrogio, anche in questa occasione, che è, diciamo, la manifestazione più importante a livello vitivinicolo in Italia, abbiamo presentato il progetto Carta Canta.
Beh, Carta Canta per noi è un progetto importante, nasce su un'iniziativa di alcune aziende che sono state lo sponsor per avviare questo progetto, e oggi di fatto siamo all'anno 1, perché è iniziato nel 2016 in occasione di Enologica, quindi era una prima tappa. Oggi stiamo proseguendo in questo già nel Vinitaly 2017. Abbiamo premiato decine di ristoratori, enotecari, proprietari di negozi, anche i bagni. Avere una carta di vini con i vini dell'Emilia Romagna vuol dire essere fedele a quel territorio che oggi viene ricercato. Pensate al turismo, ci sono tanti visitatori che vengono dall'estero, chi viene qui vuole assaggiare i prodotti del territorio. In un anno siamo arrivati ormai a 100 tra i premiati, ma noi lo facciamo attraverso una ricerca rigorosa. Se c'è la possibilità di darlo, e lo diamo solo a chi effettivamente dimostra di fare una carta dei vini con una buona rappresentatività dell'Emilia Romagna.
Anche in questa 51esima edizione l'Enoteca Regionale possiamo dire che ha lavorato molto bene, perché ha garantito la presenza di tutti i nostri produttori, ma soprattutto con eventi di grande qualità, con il ristorante, con due compleanni importanti. Ti chiedo di farci un resoconto di come è andata questa edizione di Vinitaly.
Beh, io ringrazio, è chiaro che detto da me forse sembrerebbe scontato. Io registro un po' quello che tu come osservatore, ma come tanti altri tuoi colleghi e tanti visitatori, hanno colto in questo Vinitaly. Devo dire che il nostro padiglione è stato tra i più frequentati, perché comunque è un padiglione dove è riuscito a mettere a sintesi, a sistema, grandi gruppi, sia cooperative sia grandi aggregando aziende private, aziende medie, aziende piccole, in un unico contenitore dove assieme si è fatto un lavoro unito per promuovere il vino dell'Emilia Romagna. Abbiamo creato nel padiglione 1 tutta una serie di condizioni che vanno da degustazioni tematiche con varie tavole rotonde, banchi d'assaggi di ogni genere, di ogni tipo, il ristorante con un ufficio stampa pronto a raccontare sempre quello che succedeva, una segreteria generale al servizio devistatore delle aziende, quindi una vera task force. Devo dire che tutto questo ha funzionato molto bene, anche se devo dire la difficoltà di gestire un padiglione con 4.000 metri quadrati con oltre 200 aziende non è sempre facile, però siamo contenti perché le aziende sono contente fondamentalmente.
Poi il brand di Emilia sta funzionando veramente tanto a livello di abbinamento appunto vini e gastronomia.
Ma guardi, noi siamo l'Emilia Romagna, la regione dell'accoglienza, la regione del food, la regione dell'eccellenza in tanti settori, e quindi anche il comparto vino oggi credo che si possa annoverare tra i prodotti di eccellenza. Sull'abbinamento cibo-vino, cosa dire? È un fatto culturale, ci viene naturale. Tu prima citavi i ristoranti, citavi gli abbinamenti, noi lo facciamo da sempre, siamo gli unici che abbiamo affrontato da sempre il tema dell'abbinamento cibo-vino legato al territorio nel suo insieme, perché noi riteniamo che se valorizziamo il territorio nel suo insieme, poi di conseguenza coloro che ne fanno parte ne possono sottrarre che vantaggio.
Grazie Ambrogio.
Prego.
E arrivederci.
Arrivederci a tutti.
Bene, voglio chiudere questo personale riassunto delle vicende veronesi in bellezza, con la bellezza di una donna in particolare, Angela Sini di Cantina della Volta di Bonporto. Come abbia fatto ad essere un'impeccabile padrona di casa, all'interno di un contesto così affollato, resta ancora un mistero. Cantina della Volta è un'azienda che, grazie a Christian Bellei, ottiene risultati incredibili con il metodo classico e che con il proprio Lambrusco di Sorbara ha ottenuto un gran numero di prestigiosi riconoscimenti. Angela ha uno spirito contagioso e una vitalità frizzante come le bollicine del suo Lambrusco. Crede fortemente nelle capacità di Christian Bellei, nel vitigno principe della zona a cui indissolubilmente appartiene e ai valori dell'accoglienza. Ambasciatrice perfetta della cultura del buon vivere, per questo e per tanti altri motivi, l'assessora all'agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Simona Caselli, le ha conferito il premio Benemeriti della Vitivinicoltura Italiana, intitolato ad Angelo Betti, ideatore di Vinitaly. Buongiorno Angela.
Buongiorno.
Allora, oggi la Regione Emilia-Romagna ha deciso di premiare te, il lavoro stupendo che fai sul tuo territorio che è quello di Bonporto, con il premio Angelo Betti.
Sì, sono rimasta molto colpita, sono molto felice di questo. Avrò una grande responsabilità che sarà quella di continuare a fare con la stessa gioia, anzi forse di più a questo punto, divulgazione della bellezza del nostro territorio.
Bellezza del vostro territorio e qualità dei vostri vini, parliamo di Lambrusco di Sorbara.
Lambrusco di Sorbara è lavorato da Christian Bellei, che è una quarta generazione dei produttori della famiglia Bellei, grande passione da sempre per bollicine molto eleganti e soprattutto anche grandi sorprese quando si scopre le potenzialità che è Lambrusco di Sorbara.
La Regione Emilia-Romagna ha premiato il tuo entusiasmo, ha premiato il tuo impegno, ha premiato soprattutto l'ottenimento di prodotti anche particolari. Raccontaci un po' nella tua linea di produzione del Lambrusco che cosa possiamo trovare.
Sì, noi possiamo veramente divertirci a capire le sfaccettature del Sorbara partendo da un Lambrusco bianco, arrivando a un Lambrusco rosato, per poi finire con il Lambrusco rosso, sempre mai metodo classico. L'ultima bollicina è un frizzante invece, sempre di Lambrusco di Sorbara, ed è un rifermentato in bottiglia col fondo, il nostro attaccamento al passato. Il Sorbara per noi è un grande motivo di orgoglio perché se lavorato con grande qualità sorprende veramente sia italiani ma soprattutto anche gli stranieri, e questo ci dà veramente una grande voglia di migliorarci sempre.
Complimenti Angela, grazie.
Grazie a voi davvero anche di questa bella intervista.
Adesso non mi resta che salutarvi. Cantine e Cucine è il percorso che ho iniziato esattamente un anno fa, proprio in occasione della 50ª edizione del Vinitaly. Presto sarò ancora vostra compagna di assaggi e di viaggi lungo la Via Emilia. Sono ancora tanti i territori, i sapori e gli abbinamenti che la nostra regione generosamente offre. Un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine e Cucine.